Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Una prima occhiata sui giornali ci ha abbastanza scorato. Titoli in libertà veramente.
Sì. Molti titoli in ordine sparso, ma veramente la sensazione, almeno per quanto mi riguarda, che non si abbia nulla da dire, che non si voglia parlare dello sciopero e quindi si vada a parlare di cose così più o meno poco interessanti in generale.
Vi leggo intanto i titoli degli unici giornali che mettono lo sciopero generale come prima notizia: Red Friday, Il Manifesto, poi lo vedremo meglio. La rivolta sociale inizia oggi, ma serve anche la rivolta politica e l'unità, citando Landini. E a proposito, la manifestazione della CGIL invece ha il suo concentramento a Piazza dell'Esquilino e poi starà ferma perché si conclude a Via dei Fori Imperiali, quindi
sta sostanzialmente ferma, cioè fanno 3 metri.
E poi abbiamo Il Resto del Carlino: sciopero il giorno delle piazze di CGIL e UIL, la CISL non sciopera, per chi non se ne fosse accorto. E poi abbiamo i giornali di destra, ovviamente il giornale che titola: lo sciopero di pochi blocca tutto il paese, protestano per l'economia di guerra, il TAR non ha ricorso contro la precettazione. Vi ricordiamo che Landini, il ministro che cerca sempre di impedire gli scioperi, ha precettato lavoratrici e lavoratori del trasporto locale, e questo insomma ne parleremo anche con i lavoratori stessi. Libero titola: vieni avanti Landini, CGIL e UIL provano a tenerci in ostaggio per la loro battaglia politica contro il governo e al solito scelgono il venerdì, contratti, sprechi e stipendi, tutte le magagne dei sindacati. A Salvini dico: lavoriamo insieme, nel centrodestra nessuna guerra, è un virgolettato preso da Tajani, niente meno. E oltre a questi giornali che vi ho letto, praticamente lo sciopero non è il primo titolo di nessun altro giornale e in alcuni, molti casi non c'è proprio sulla prima pagina. Alcuni dei giornali a maggior tiratura nazionale mettono le liti tra Lega e Forza Italia come primo titolo, altri tipo Il Messaggero: manovra e Unione Europea, Meloni al colle. Il Fatto parla delle auto di lusso per i dirigenti Rai. La Verità non trova niente di meglio da fare che scagliarsi contro addirittura le cittadinanze facili. Dice che si prende la cittadinanza italiana con troppa facilità in questo paese.
Ma veramente senza vergogna.
Senza vergogna.
Perché un conto è non avere niente da dire, un conto è dire cose vergognose, ecco.
Stiamo parlando
della Verità, ecco.
Sì, stiamo parlando della Verità, quindi poco da stupirsi. Il Domani, sulle liti tra Lega e Forza Italia, ma anche su Israele e quella tregua sulla pelle di Gaza, che andremo chiaramente a vedere. Poi vi cito anche Il Mattino: Caivano, dalla legalità al futuro, via allo sgombero delle case occupate. Cioè ieri, e queste magari lo andremo a vedere, se lo rivendicano, hanno buttato per strada più di 400 persone a Caivano perché dice erano occupanti illegali. Questo è il modo di occuparsi.
Così abbiamo risolto il problema, insomma.
Sì, evidentemente. E il Secolo XIX, che come sapete è il quotidiano di Genova, titola: abusi, Meloni chiama Ghio. Si sta parlando della consigliera di Genova che ha denunciato in consiglio comunale il fatto di aver subito uno stupro a 12 anni. Meloni l'ha chiamata e poi lei le ha anche risposto dicendo: non c'ho bisogno della sua solidarietà, c'ho bisogno,
sì,
che
diciamo che un po' gliele ha cantate, ecco.
Che si faccia qualcosa, sì. Chiudo questa carrellata con Il Dubbio: la crisetta di governo paralizza le riforme, avanti solo la giustizia. giustizia. I veti tra alleati mettono a rischio autonomia e premierato, unica certezza per ora la separazione delle carriere. E in alto il cita il caso di un detenuto, il calvario infinito di un detenuto paraplegico a Parma, questo appunto sul Dubbio. E direi che io qua ho finito e ti lascio la parola.
Mi lasci la parola, la tengo il giusto perché vado a leggere per iniziare questa rassegna stampa un pochino più approfondita la prima pagina di Repubblica, che sinceramente rispetto a quello che abbiamo detto si distacca poco, soprattutto per quello che è diciamo, la posizione nei confronti dello sciopero, che è legata nell'ultimo paragrafetto microscopico del titolo principale e limitata oggi lo sciopero generale, punto. Questo è quello che in prima pagina Repubblica dedica allo sciopero, si interessa di altre cose. Nel titolo principale, diciamo così, in taglio centrale, Lega e Forza Italia, lite continua, e si vede che Repubblica trova particolarmente appassionante queste schermaglie che ci hanno infelicitato in qualche modo nei giorni scorsi, e hanno assunto queste schermaglie dei toni che evidentemente Repubblica trova piccanti, perché riporta Salvini si dia una calmata, nuovo scambio di accuse in maggioranza, poi al Senato passa la fiducia sul decreto fisco e poi la legge di bilancio con gli emendamenti segnalati da Palazzo Chigi. Questo è l'occhiello che, come vi dicevo, termina con oggi lo sciopero generale, e poi abbiamo un sommario in cui appunto queste schermaglie con attacchi tra il portavoce di Forza Italia e Salvini, con espressioni più o meno colorite, vengono messe in un certo rilievo. E dopodiché in taglio alto c'è la questione della morte a Milano di Rami Elgani, di cui abbiamo parlato molto nei giorni scorsi, anche a seguito della reazione degli amici del ragazzo 19enne, lo ricordo, morto in un incidente con le forze dell'ordine. Ma sostanzialmente questa parte del taglio alto di Repubblica è dedicata al lancio di un'intervista con niente poco di meno l'arcivescovo di Milano Mario Delpini, che è stato intervistato direttamente da Repubblica a pagina 12, e l'arcivescovo, non leggo l'intervista, giuro, sottolinea come il fenomeno sia complesso, come non gli piaccia usare la parola periferie per quanto riguarda la città di Milano, perché l'urbanistica ha una sua complessità, ma alla fine nel tentare di riassumere questa complessità va a finire a dire che certamente c'è un disagio economico, c'è un disagio abitativo, c'è un disagio relazionale, questo predispone a reazioni scomposte. Però dice che lui, quando va negli oratori e incontra le famiglie straniere, che quelle che sono vicine alla comunità cristiana, per carità, le trova grate per il pronto soccorso che la Chiesa garantisce. E insomma, quindi non vado avanti a leggere questa roba qua, però l'atteggiamento suggerito, l'atteggiamento apprezzato, che non viene sentito come scomposto da parte delle famiglie migranti, è evidentemente quello della gratitudine nei confronti del paese che le accoglie, e tanto più la gratitudine nei confronti della Chiesa che tanto bene fa, insomma. E diciamo che qui su questo mi fermo. Ovviamente di spalla rispetto al taglio alto c'è, viene data parola a Piantedosi, perché c'è stato ieri il vertice in prefettura, e l'annuncio è quello che verranno mandati 600 nuovi agenti, e ci sono riportate, e anche di questo sinceramente non voglio darvi lettura, le dichiarazioni di Piantedosi, che ovviamente riportano tutto all'alta percentuale di migranti nelle periferie milanesi. In conclusione dell'articolo che trovate, se proprio vi interessa, a pagina 13 di Repubblica, che riporta appunto la notizia del vertice in prefettura e dell'aumento delle forze repressive nella periferia milanese, la reazione del sindaco Sala, che bontà sua dice che non è con la repressione che si risolve il problema, e tutta questa serie di cose che ho tentato di sintetizzarvi, alla fine c'è una
ma non è con la repressione, ma ci hanno mandato 600 agenti, capisco che non lo faccia Sala, ma
No, Sala, dicevo proprio bontà sua, alza il sopracciglio e dice: beh, certo, non è con la repressione, però quello che è venuto fuori dal vertice in prefettura sono i 600 agenti che peraltro pare fossero già previsti, quindi insomma la repressione era prevista già da tempo. Comunque sia, pare emerga un verbale sull'incidente che è costato la vita a Rami e che ovviamente ripropone il punto di vista dei carabinieri. È a questo che Repubblica sceglie di dare voce e ovviamente, pensa un po', i carabinieri escludono il tamponamento. Però questo è tutto il taglio alto della prima pagina di Repubblica. In taglio basso c'è invece la vicenda della consigliera genovese di cui si parlava in precedenza, che ha denunciato violenze sessuali a 12 anni e che ha ricevuto la solidarietà di Meloni attraverso una telefonata. È un articolo di Concita De Gregorio che ha, se non altro, il merito di riportare le parole dell'assessora Francesca Ghio, che sono a pagina 21 di Repubblica, e lei appunto, Ghio, dice: non voglio conforto, sostanzialmente serve agire. E dopo aver parlato con Meloni ha anche, diciamo, postato su Instagram una serie di cose. Dice che io, se sono morta a 12 anni, è anche per la colpa di persone come lei, rivolgendosi a Meloni, che pur avendo il potere nelle mani, pur avendo gli strumenti per cambiare, scelgono di guardare da un'altra parte, ha scritto su Instagram. E ha fatto poi una serie di stories in cui ha denunciato la ricerca continua di un capro espiatorio, ricomincia il virgolettato, per deresponsabilizzare le istituzioni addossando al singolo la colpa per evitare di risolvere il problema nascondendolo dietro altre parole retoriche. E un atto di accusa quanto mai attuale, dicono Marco Lignano e Giada Lo Porto a pagina 21 di Repubblica, in un tempo di ardite correlazioni da parte di membri del governo sulle violenze sessuali, nazionalità e status degli aggressori. Allora mette nero su bianco Ghio: cara Presidente Meloni, ti ringrazio per la vicinanza, ma se ho parlato non è per avere supporto morale. Se davvero le sono arrivata, Presidente Meloni, allora lo dimostri con la potente azione politica che sia nelle sue mani. E continua: vogliamo l'educazione sessuaffettiva alle emozioni e al consenso in tutte le scuole del paese. Niente, insomma, queste sono sostanzialmente le parole dell'assessora del Comune di Genova, che mi sembrava importante leggere. Poco altro sulla prima pagina di Repubblica. Di spalla un articolo di Stefano Massimi sulla serie dedicata a Donald Trump, e sinceramente ci interessa veramente poco. Poi in taglio basso la notizia, che è sulle pagine di molti quotidiani, dell'educazione australiana ai ragazzi senza social, e cioè in Australia si sarebbe deciso di vietare i social ai minori di 16 anni, inaugurando una serie di norme che dovrebbero entrare in vigore nell'arco di un anno per escludere completamente e rendere impossibile ai ragazzi e alle ragazze di andare sui social per chi ha meno di 16 anni, norme che sono in vigore anche qui ma che ovviamente non vengono rispettate. Dimenticavo, c'è un editoriale di Michele Ainis che inizia in prima pagina e continua a pagina 35. In questo editoriale Michele Ainis dice che si è reso conto che ci sono dei segnali di partecipazione dal basso, come dimostrano tutta una serie di fatti, come per esempio la costituente del Movimento 5 Stelle e poi la straordinaria partecipazione alle raccolte dei firme per i quesiti referendari, soprattutto quello sull'autonomia differenziata. Ma lui ci fa un largo elenco per convincerci che le persone hanno desiderio di partecipazione dal basso. Si domanda quindi come mai la gente non vada a votare, e la risposta non è che abbiamo una classe politica che ci fa un po' ribrezzo e di cui delle cui esternazioni che non si interessa, che non ha nessun tipo tipo di sensibilità rispetto alla vita che fanno gli uomini e le donne e le persone, ma è che serve il voto online, perché oramai siamo abituati a fare tutto quanto dal computer, e quindi se istituissimo il voto in rete, certo, attenzione ai brogli e a tutto quanto quello che potrebbe essere collegato a questa novità, sicuramente risalirebbe la partecipazione e l'amore per la politica tradizionale, e questo direi che può bastare per la prima pagina di Repubblica.
Sì, forse anche troppo, ecco.
Mi spiace, non volevo dilungarmi.
No, nel senso, non per te, chiaramente.
No, vabbè, però insomma, certe volte è anche interessante vedere dove sbordano, certo, certe cose, ecco.
Scintille tra Lega e Forza Italia è il primo titolo del Corriere. Lite sul canone Rai, poi Tajani e Salvini frenano, Meloni e le tensioni, pranzo al Colle. Su questo c'è anche l'editoriale di prima pagina, che è per Francesco Verderami, di sfide pericolose, e sulla dinamica del braccio di ferro nel centrodestra, che esplicita come le relazioni politiche siano prive della solidarietà che invece dovrebbe accomunare forze alleate. Un editoriale del tutto inutile che non vi leggerò oltre. Foto notizia: uccise Lorena Ergastolo, non fu stress da Covid. Si sta parlando di Lorena 40, che fu ammazzata nel 2020 dal fidanzato. Lorena aveva 27 anni, il tutto a Reggio Calabria. Era stato chiesto le attenuanti per questo femminicidio, in quanto lui avrebbe avuto stress da Covid, non è stato riconosciuto. E in taglio centrale invece abbiamo: bombe in Ucraina sulle centrali d'energia, 1 milione al buio, Putin minaccia le sedi governative di Kiev, nuovi raid russi, oltre 200 missili e droni colpiscono l'Ucraina, nel mirino le centrali nucleari, 1 milione di persone sono rimaste senza luce, in molti casi manca l'acqua corrente già da 2 settimane, l'energia è razionata. E appunto le minacce di Putin, il Parlamento, il Ministero della Difesa, quello degli Esteri, l'obiettivo di ridurre in briciole i centri decisionali ucraini. Invece poi il Corriere purtroppo ci presenta un lungo articolo di Liliana Segre. Attenti alle parole, a Gaza crimini gravi, non genocidio. Noi non vogliamo ovviamente scagliarci contro una donna che ha vissuto, insomma, l'esperienza di Segre, ma non capiamo perché Segre dovrebbe essere in qualche modo un'esperta di diritto internazionale, perché ci dice che quello che succede a Gaza non ha i caratteri tipici del genocidio, che sono due: la pianificazione dell'eliminazione completa del gruppo etnico, e oltre a questo, scusate, non trovo il punto, l'assenza di un rapporto funzionale con una guerra. E mi sembra sinceramente che invece queste due caratteristiche ce l'abbiano entrambe, quello che sta succedendo a Gaza. E comunque questa cosa sulla parola comincia anche un po' a essere a stufare, ma e ci dispiace, perché poi alla fine tutto questo diventa una difesa dello Stato di Israele e di Netanyahu, perché l'unico senso che può avere è andare contro la Corte Penale internazionale. Si parla poi, si cita poi una sulla prima pagina del Corriere, un'intervista al presidente del Consiglio europeo, il portoghese Antonio Costa. La migrazione è una priorità dell'Unione, ovviamente nelle parole di Costa è una priorità alla rovescia, nel senso che poi specifica nell'intervista che la priorità è difendere i confini, ovviamente. E oltre a questo, tregua in Libano, le prime crepe, e andremo questo chiaramente a vederlo. Si parla anche qui del corvetto a Milano, 600 agenti in più. E infine, dalla prima pagina del Corriere, stop alla stretta, si parla di magistrati, libertà di parola per i magistrati, cioè Nordio ritira la norma sul fatto che i magistrati non potrebbero esprimere le loro opinioni. Poi in taglio altissimo invece si parla di Stati Uniti, ne parla Massimo Gaggi, su X fa nome e cognome, i funzionari federali nel mirino di Musk, che appunto è diventato esponente, cioè diventerà, perché da gennaio, esponente di governo USA, la caccia alle streghe di Musk attacca su X funzionari federali pubblicando nome e cognomi, oscuri dipendenti dati in pasto ai follower, e c'è chi si è già dimesso. Questo è per quanto riguarda il Corriere, io non vi leggo altro, anche perché non c'è altro sulla prima pagina.
Sì, e andiamo avanti. La prima pagina del Manifesto è decisamente più interessante rispetto a quanto abbiamo letto fino adesso, ma insomma, diciamo, è un po' ridondante anche dirlo. Il titolo principale è Red Friday, con la fotonotizia, dove c'è una mano dietro quello che sembra un palazzo del potere e un grande fumogeno rosso, un bel titolo devo dire. E sciopero generale oggi, CGIL, UIL, l'occhiello e questo chiamano l'astensione dal lavoro contro la manovra del governo Meloni, cortei in tutta Italia, si fermano anche i sindacati di base, studenti e ricercatori, tra l'altro ci dice il Manifesto è stato occupato il CNR, una giornata di lotta che rimette al centro le vite e non i consumi. E tutto quanto il taglio alto del giornale è dedicato allo sciopero, perché abbiamo anche l'editoriale di Emiliano Brancaccio, un giorno eccezionale, c'è troppo conflitto, no troppo poco, a cui andremo a dare un'occhiata magari subito dopo aver completato il quadro della prima pagina. In taglio basso invece Ucraina, Europarlamento con l'elmetto, e a Strasburgo passa la mozione per i missili a lungo raggio, scusatemi, il PD si divide e dice sì, e praticamente nel sommario abbiamo una sintesi del voto all'Europarlamento. All'indomani dell'approvazione della commissione von der Leyen seconda all'Eurocamera passa a larga maggioranza la mozione di sostegno all'Ucraina a base di fornitura di aerei, missili a lungo raggio compresi Taurus, moderni sistemi di difesa come i Patriot, i SAMP, credo si legga così, io sugli armamenti sono tanto ignorante, un atto di indirizzo cioè non vincolante ma dal forte valore simbolico, votano contro soprattutto i gruppi di estrema destra, vabbè, i sovranisti, i patrioti, compresa la Lega e i lepenisti. Il PD si è diviso soprattutto nel voto sugli emendamenti, mentre sul testo finale tutti hanno votato a favore tranne Tarquinio e Strada, che si sono astenuti. Sul permesso all'Ucraina di colpire sul territorio russo i Dem si sono spaccati in tre, divisa anche la piccola delegazione di AVS, i quattro presenti in aula hanno preso tre posizioni diverse, quindi in quattro si sono spaccati in tre. Va bene, in taglio basso una serie di articoli interessanti, il primo su Fatti di politica interna, Meloni ottiene tregua almeno per un giorno, con riferimento a quanto campeggia su altre prime pagine, cioè i battibecchi e i litigi all'interno del governo. Oggi pare che Meloni vada a parlare di legge di bilancio con Mattarella, che l'ha invitata a pranzo, e va bene, ci interessa veramente il giusto. Poi invece la notizia di un dossier di Amnesty International con riferimento alla manifestazione di Roma del 5 ottobre. Dice Amnesty International che aveva degli osservatori in piazza, che in quell'occasione i diritti umani nella piazza a favore pro-Palestina sarebbero stati violati. 13 pagine di rapporto sulla manifestazione pro-Palestina andata in scena il 5 ottobre. Amnesty International elenca le violazioni e gli abusi delle autorità e chiede un'indagine indipendente e imparziale sulle forze dell'ordine. Credo che magari questo potremmo leggerlo più avanti leggendo le pagine interne del giornale, e però diciamo questo dossier è articolato rispetto a quanto accaduto quella giornata che tutti e tutte ricorderete, e si parte ovviamente da quanto accaduto prima della manifestazione con i blocchi oramai tristemente ricorrenti in qualche modo sulle autostrade, con persone addirittura per l'identificazione portate in questura, e con quel triste capitolo di cui quel giorno stesso si è parlato da questi microfoni, dei fogli di via, e quindi della impossibilità per molti e molte di accedere alla piazza, non solamente attraverso questo strumento ma anche attraverso, e anche questo lo abbiamo documentato, l'interposizione fisica delle forze di polizia in ingresso rispetto alla piazza. E poi ancora la situazione in Medio Oriente, spari in libero, Bibi la guerra non è finita, ci sono tutta una serie di ampi contributi nelle pagine interne che vengono ovviamente sia dal Libano, dove gli droni israeliani sparano ancora, dove dall'esercito israeliano arrivano ordini di coprifuoco e divieti di spostamento per le persone che vogliono rientrare, e tra le macerie di Beirut l'odore acre dei corpi in decomposizione. E però nonostante questo, appunto, l'avvio della tregua, la situazione è complicatissima in Siria, vicino ad Aleppo, e anche questo andremo a leggerlo più avanti. Un contributo dalla striscia di Gaza e poi ancora sul mandato di cattura internazionale per Netanyahu, e poi ancora un articolo di Nadia Maria Filippini, che è docente di storia delle donne a Ca' Foscari, e le parole assenti nel processo Cecchettin, che prende spunto dal fatto che tra pochi giorni la Corte di Assise di Venezia emetterà la sentenza per Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Fa un quadro sintetico del non so come dire, del rilievo che l'omicidio di Giulia Cecchettin ha assunto, il valore emblematico, equiparandolo tra l'altro al delitto e al processo del Circeo, ma riflette soprattutto sulla decisione del Tribunale di Venezia, che è stata presa all'inizio del processo, di respingere la richiesta di costituzione di parte civile che è stata avanzata da 5 associazioni che da anni si battono nel territorio contro la violenza di genere a fianco delle vittime, che erano UDI, Differenza Donna, i Care We Care, insieme a Marianne e Penelope Italia, e riflette appunto su il significato altrettanto simbolico e sicuramente, diciamo, con ricadute politiche importanti che questa esclusione all'inizio del processo ha avuto. E direi che potrei finire. Volevo dare un attimo di attenzione all'editoriale del Manifesto, perché va veramente diciamo in controtendenza rispetto a quanto compare su altre prime pagine dei giornali. Ho davanti per esempio la prima pagina del Messaggero, con un editoriale, a parte illeggibile ma sconcertante, di Marco Aiello, in cui si sostiene, per quanto riguarda lo sciopero, che gli scioperi sono troppi e che il sindacato sarebbe caduto in un'autistica politica del muro contro muro che non fa del bene a nessuno. E a questo, diciamo, si risponde dalle colonne del Manifesto con questo editoriale di Emiliano Brancaccio: c'è troppo conflitto? No, c'è troppo poco conflitto, nel senso che, per chi avesse interesse a questa tematica, è un articolo anche molto ricco di dati, che dimostra, dati alla mano, con uno sguardo rivolto prima di tutto all'Europa e poi nello specifico all'Italia, che anzi il numero degli scioperi è drammaticamente calato. In Italia in particolare è difficile estrarre i dati storici degli scioperi, proprio delle indizioni di sciopero, perché diciamo c'è una lacuna informativa importante, perché l'Organizzazione Internazionale del Lavoro non riesce a aggiornare i nostri dati sugli scioperi, perché le rilevazioni Istat sono ferme al 2009, quindi non è possibile avere lo storico delle indizioni di sciopero. Però diciamo a questo suppliscono studi e ricerche, diciamo così, di carattere scientifico, che dimostrano come nel periodo tra il 1973 e il 2009, quindi fino a quando esistono le rilevazioni Istat, il numero di indizioni di sciopero nel nostro paese è calato di oltre l'80%, quindi un calo drammatico che è in linea con quanto accade negli altri paesi europei, perché diciamo dovunque il calo di indizioni di sciopero si aggira tra il 70 e l'80%, e poi la caduta si aggira ulteriormente sulla base dei dati la caduta si aggrava ulteriormente nei decenni successivi sulla base di ricerche indipendenti che sono state condotte. Io mi fermerei qui e rimanderei tutta una serie di cose alla lettura delle pagine interne.
E a proposito di scioperi, da un vecchio articolo di Internazionale prendo questa notizia storica che mi sembra interessante. Il primo sciopero generale in Italia è del 1904, fu indetto contro l'eccidio di minatori sardi di Burrego in provincia di Cagliari. L'esercito aveva sparato sui minatori durante lo sciopero e ne ha uccisi quattro. L'Italia fu paralizzata da uno sciopero generale dal 16 al 21 settembre del 1904 e aderirono tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici. Detto questo, molto velocemente vi do altre prime pagine. Il Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria, che pur avendo, non so, tipo 25 titoli sulla prima pagina, non ha lo sciopero. Il primo titolo è 25, non è un'iperbole, è più o meno il conto.
No, io l'ho visto, se non sono 25 sono 23, insomma.
Concordato via a 2 milioni di lettere è il primo titolo. Il fisco prova a ampliare il più possibile la platea del concordato preventivo biennale con una lettera a 2 milioni e 200 mila partite IVA soggette alle pagelle fiscali che non hanno aderito entro la scadenza del 31 ottobre, e c'è una proroga fino al 12 dicembre. La lettera ricorda che l'adesione al concordato comporta tra l'altro l'accesso alla sanatoria per gli anni 18-24, un tentativo soft di aumentare le adesioni ferme a 522.000, il 12% della platea potenziale. In particolare l'invito è rivolto a 1 milione di presunti finti poveri, partite IVA che dichiarano redditi inferiori a 15.000 euro all'anno, cioè meno degli stipendi medi che pagano ai loro stessi dipendenti. Questo è il primo titolo. La fotonotizia riguarda le assicurazioni. Generali Natixis francesi al 50%, da Trieste Asset per 650 miliardi. Il titolo in taglio medio invece riguarda la BCE, la Banca Centrale Europea, apertura di Lagarde, che ne è la presidente, sui dazi, l'Europa tratti con Trump, negoziare con Donald Trump sui dazi, magari comprare americano aumentando gli acquisti di gas e armi, ovviamente, che ci servono molto. Sono i suggerimenti della presidente della BCE Christine Lagarde in un'intervista al Financial Times. Questo poi troviamo sempre in taglio medio Ucraina, la Germania schiera in Polonia i missili Patriot, si continua a collarmare l'Europa fino ai denti in maniera incontrollata e veramente irresponsabile. Sulla spalla destra troviamo Mattarella e Meloni che pranzano insieme al Quirinale per parlare di Europa e della manovra economica. Un'indagine Istat che ci dice che su 4 milioni e 300 mila cittadini e cittadine straniere l'87% lavora, è impiegato, il 7 è pensionato, il 5-6 riceve un sostegno al reddito. E poi sempre sugli esteri, tregua violata in Libano, scambio di accuse tra l'esercito israeliano e Hezbollah. Questo è quello che ci dice il Sole 24 Ore. Su quest'ultimo su quest'ultima notizia qualcosina di più vi possiamo dire, e cioè che la prima violazione del cessate al fuoco è quando l'esercito israeliano ha bombardato due città nel sud del Libano prendendo di mira e ferendo due giornalisti. Israele ha minacciato i cittadini sfollati che tentavano di tornare imponendo il coprifuoco fino a giovedì mattina nel sud del Libano, vietando qualsiasi movimento, e ha rapito quattro persone. Questo ovviamente il Sole 24 Ore non lo dice. Vi dico velocemente anche la prima pagina della Stampa insieme a questa del Sole 24 Ore, che va veramente in ordine sparso. Il titolo è Messina, si sta parlando dell'amministratore delegato di Intesa San Paolo, l'Unione Europea salva con gli Eurobond. C'è un'intervista a tutta pagina all'amministratore delegato appunto di Impresa San Paolo, non a tutta pagina, che occupa quasi due intere pagine, la 2 e la 3. L'Unione Europea si salva se utilizza gli Eurobond, operazioni delle banche, decidono gli azionisti. Insomma, due gruppi, Intesa San Paolo e GEDI, sicuramente legati, immaginiamo sia legata a questo, perché altrimenti la scelta ci sembra veramente incomprensibile. E si parla poi di insulti tra Forza Italia e Lega, e poi ancora degli articoli di fondo, uno di Veronica De Romanis sul fatto che insomma è un problema il fatto che l'Unione Europea promuova l'Italia che non rispetta le regole rispetto alla legge finanziaria e invece boccia Germania e Olanda. Poi abbiamo invece le parole del presidente del Partito Popolare Europeo Weber: Fratelli d'Italia affidabile, Salvini solo fallimenti. Troviamo la fotonotizia dedicata ai rapporti tra Putin e Trump, c'è un murales in cui si baciano come foto, e è l'annuncio di un articolo di Domenico Quirico in guerra passo dopo passo. Abbiamo poi tutta la spalla destra che parla di vicende sparse, in realtà non trovo il filo conduttore. Si parla ancora di Matilde Lorenzi, la sciatrice che è morta sulla pista Grand Ward in Valsenales. Parla l'allenatore: le reti non c'erano, Matilde è caduta e non respirava più. Si parla invece di Argentina, l'Argentina di Milei libera il BR Bertolazzi, torna in libertà l'ex brigatista rosso Leonardo Bertolazzi, condannato a 27 anni in Italia per il sequestro di Piero Costa nel 77, fuggito in Argentina. Qui lo scorso agosto il governo Milei gli aveva revocato lo status di rifugiato, disponendo nell'arresto dopo 44 anni di militanza. E finiamo la prima pagina della Stampa invece leggendovi il buongiorno di Mattia Feltri, che parla di una notizia di cui i giornali non hanno parlato, hanno parlato assai poco. E cioè si parla del fatto che il Ministero delle Imprese retto da Adolfo Urso, fratello d'Italia, emanerà un francobollo raffigurante Sergio Ramelli. Il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani si è prodotto in una vibrante protesta per la via filatelica al consenso intrapresa dal governo. Sergio Ramelli, per chi non lo ricordasse, era un 18enne di destra che nel 75 venne ammazzato a Milano da 8 militanti della sinistra extraparlamentare. Pagliarulo di Lampi non ha nulla contro l'assassinato, ma la nota solerzia con la quale il ministro sta alluvionando l'Italia di francobolli celebrativi di fascisti o presunti tali. E invece ha detto: nemmeno un francobollo su Piazza della Loggia, sull'Italicus, stragi appunto fasciste. L'ADN Cronos ha fatto notare al capo dei partigiani che in realtà esistono entrambi i francobolli e sono stati emessi nel 24. Precisazione accolta da Pagliarulo, pur senza spostare di un centimetro il mirino. Magari l'anno 21 arriverà anche il francobollo per una vittima di sinistra, e il gioco avverte è proprio quello: pacificare le storie per riscrivere la storia. Comunque, un altro francobollo a un altro fascista, sostanzialmente di questo si parla. E con questo chiudo anche le prime pagine della Stampa e del Sole 24 Ore.
Chiudi con notizie sinceramente non belle, anche se non nuove. E passiamo ad altre notizie non belle, perché mi farò forse rapidamente, andrò a scorrere la prima pagina del Messaggero che ho qui davanti a me. Il titolo principale è sulla manovra, scusate, il titolo principale è sulla manovra, dicevo. Manovre Unione Europea, Meloni al Colle, un pranzo riservato con Mattarella. Dopo le fibrillazioni della maggioranza, la Premier terrà a interim le deleghe di Fitto, ancora tensioni, Lega Forza Italia, oggi Consiglio dei Ministri e va bene. Poi si rimanda alle pagine interne 2 e 3 sui fatti di politica interna. In taglio alto al Messaggero interessa tanto 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 la situazione della Francia. La Francia è in crisi, rendimenti a livello Grecia, Barnier in bilico, Giorgetti noi siamo meglio degli altri, e quindi si capisce da cosa deriva questo interesse così oggi per la Francia. Ci dice il Messaggero che il governo Barnier rischia di cadere, ma che noi invece siamo tanto tanto bravi. Poi due box su la guerra in Ucraina, Putin minaccia l'uso del supermissile ma elogia Trump che troverà una soluzione, e poi sulla situazione del Libano, anche qui il titolo è ovviamente presentato in una maniera particolare: Libano già violato il cessate il fuoco, Netanyahu pronti a riprendere la guerra, così sembra che il cessate il fuoco sia stato violato da Hezbollah, mentre invece, andando a leggere, come risulta chiaro dalle pagine di altri giornali, voli di droni e attacchi di droni sono da parte israeliana, ma il Messaggero non ci stupisce su questo. Poi una cosa brutta, insomma, stretta sui migranti. In taglio basso, ricongiungimenti vietati prima di 2 anni, e è una notizia che prosegue a pagina 9, e dove ci viene detto che la stretta ai ricongiungimenti familiari per gli immigrati è contenuta nel decreto flussi che 2 giorni fa ha ottenuto il via libera della Camera e che sarà sottoposto all'esame del Senato dal 3 al 5 dicembre grazie a un emendamento della Lega. Sostanzialmente, ripeto, stiamo parlando di migranti che sono regolarmente in Italia o di persone a cui è stato concesso il diritto di asilo. I richiedenti dovranno risiedere nel nostro paese non più solo per 1 anno, ma almeno per 2 anni consecutivi prima di poter ottenere il ricongiungimento familiare con parenti di qualunque grado, rispetto a qualunque grado di parentela, perché questo riguarda non i figli minori ma tutti gli altri parenti in qualunque relazione di parentela. E diciamo, il promotore è un deputato della Lega, Igor Jezzi, che è capogruppo in Commissione Affari Costituzionali, che si vanta, secondo una linea di tendenza che sembra essere consueta oramai da esponenti della maggioranza, di cose veramente brutte, e dice che i tempi devono ancora maturare, ma c'è ancora molto da fare. Però il tema dei ricongiungimenti era un tabù e lui è tanto contento perché finalmente questo tabù è stato infranto, perché una delle principali voci di immigrazione, ripeto, immigrazione regolare nel nostro paese, sono appunto i ricongiungimenti, e che questa cosa deve finire. E niente, sinceramente direi basta così, perché poi non si parla di molto altro. Nella prima pagina di Repubblica c'è solo l'editoriale di Marco Aiello sulla radicalizzazione dei sindacati, le UIL sta dicendo, insomma, e che dice lui sentono un bisogno di rivolta sociale e aderiscono a questo bisogno di rivolta sociale così, senza riflettere.
Come ultima prima pagina vorrei leggervi quella del Mattino di Napoli, proprio per questo spazio dato a Caivano che non troviamo da altre parti. Caivano, dalla legalità al futuro, vi ripeto, è il primo titolo. Via allo sgombro delle case occupate, la Premier, modello di rigenerazione urbana valido per tutta Italia, e nel patto di rilancio del Mezzogiorno merito e investimenti, e se lo Stato mette finalmente radici oltre la repressione, è l'editoriale di Gigi Di Fiore. Andando poi a pagina 2 si racconta questo maxi blitz al Parco Verde con un lessico schifoso: liberate 36 case. Liberate 36 case,
certo,
occupate.
Le case sono meglio delle persone e devono essere liberate.
È l'inizio della fase 2, prima della tranche degli sgomberi ordinati dalla procura. Avanza il piano di riqualificazione. Meloni è un modello per tutte le Caivano d'Italia. L'operazione ce la racconta Giuseppe Grimaldi. A Caivano la fase 2, come la chiama il Presidente del Consiglio, scatta alle 9 di una mattinata di pioggia, cioè alle alle 9 di ieri mattina. Nel Parco Verde inizia un'operazione interforze su larga scala che porterà allo sgombero di 36 famiglie per un totale di 132 persone che occupavano alloggi di edilizia popolare senza averne i requisiti. È il giorno del sequestro delle case della Camorra, queste sono virgolettati. Oggi lo Stato mantiene un altro impegno preso con i cittadini, commenta Meloni. Avevamo annunciato che il lavoro del governo a Caivano non era affatto concluso e che sarebbe andato avanti, così è stato. Oggi è iniziata la fase 2 del programma di riqualificazione e rigenerazione, evidentemente per Meloni si riqualifica e si rigenera con le guardie che vanno a buttare la gente per strada e è appunto portata avanti negli ultimi 15 mesi. Viene così data esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo emesso dal GIP del tribunale, scusate, sto cercando di trovare dove sta andando avanti l'articolo, eccolo. La comparsa in forze di poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco, cogli destinatari dei provvedimenti di sorpresa. Sulle prime pensavano tutti che le 500 divise, persino un elicottero, siano lì per eseguire arresti. Poi arriva la doccia fredda per 36 nuclei familiari interessati. Gli sgomberi riguardano casi in cui ricorrono almeno uno dei seguenti presupposti: quando non è possibile accedere a procedure di sanatoria, quando dalle posizioni reddituali emerge una posizione di privilegio. Ora, che nelle case popolari di Caivano ci stia gente ricca, io ne dubito.
No, ma in posizione di privilegio proprio, cioè neanche a dire.
Ottenendo conto dei precedenti penali degli occupanti, che quindi se non ha un precedente penale, niente, deve stare per strada. È solo una prima tranche del lavoro dei PM di Napoli Nord, come spiegheranno il procuratore Troncone e il prefetto Michele Di Bari in una conferenza stampa che ovviamente hanno fatto per autocelebrarsi. Ci sono da definire altre 204 posizioni su altrettanti alloggi. Molti dei nuclei familiari in questione hanno presentato istanza di regolarizzazione al comune, che attualmente è amministrato da una commissione straordinaria guidata da Filippo Di Spensa. Tutti sono occupanti abusivi, ma la loro sorte dipende dalla possibilità di applicare il regolamento che è stato scritto nel 19. Alla fine sarà la Procura di Napoli Nord a avere l'ultima parola sulla revoca dei sequestri. La svolta di ieri è stata commentata anche dal ministro dell'Interno Piantedosi. Con questa operazione prosegue a Caivano l'azione dello Stato per contrastare criminalità e degrado, interventi necessari. Scusate che ho qualche difficoltà con questo giornale. Intorno alle 11 inizia a montare la protesta degli sgomberati. Sono in prevalenza donne a scendere in strada chiedendo dove sia Don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde, e perché la chiesa di San Paolo Apostolo, protetta da un robusto cordone di poliziotti in assetto antisommossa, resti sbarrata. Don Maurizio ci disse che in caso di sgomberi ci avrebbe aperto le porte della casa di Dio. Non ci hanno permesso nemmeno di portare via materasse e coperte. Da stanotte noi e i nostri bambini dormiremo nella piazzetta del parco all'addiaccio. È umanità questa? Patriciello comparirà solo all'arrivo del prefetto, che non si sottrae il confronto con una piccola folla di persone che urlano, piangono e chiedono cosa succederà. Sappiate che questa è un'operazione di legalità, replica il prefetto, e i soggetti fragili e bisognosi d'aiuto non verranno abbandonati, ma sia chiaro che non faremo sconti. Che succede ora? Chi verranno assegnate le case sgomberate? Questa è una buona domanda, risponde al procuratore Troncone, perché adesso il comune deve stilare delle graduatorie sulla base di rigorose e aggiornate ricerche di requisiti, quindi non l'hanno ancora stilate, prima buttano fuori la gente e poi le stilano. Tornando alle indagini, si è appreso che tra i destinatari degli sgomberi figurano anche ovviamente esponenti di clan, questo ci dicono. andiamo ancora avanti e poi un altro articolo, scuola, sport e investimenti, così la periferia cambia volto, all'intervento straordinario del governo, all'impegno della Federico II, di fondazioni private, il potenziale ricasco delle rigenerazioni urbane in Italia è valutato 1900 miliardi al 2050. Adesso non vi leggeremo questo articolo che ci sembra alquanto propagandistico. Finiamo questa prima parte della rassegna stampa dicendovi che sul Fatto Quotidiano in taglio alto si parla dello sciopero, oggi sciopero ancora più generale contro la manovra del governo e vi leggiamo velocemente l'incipit di questo articolo che poi è a pagina 7. Non solo CGIL e UIL, sciopero ancora più generale, la prima volta con Cobas & Co. Lo sciopero generale, scrive Salvatore Cannavò, proclamato da CGIL e UIL, sarà oggi anche lo sciopero di quasi tutto il sindacalismo di base o conflittuale, come spesso si definisce, che ha scelto di proclamare la fermata di questa giornata, spesso anche in polemica con i confederali, ma contribuendo a fare di oggi una giornata di lotta diffusa. Che lo sciopero generale sia politico, come accusa la destra al governo, è una tautologia. Generale significa fermare tutto per una ragione generale. CGIL e UIL non si fermano alla legge di bilancio, ma estendono la critica alla situazione salariale, ai contratti, alla sanità, al pubblico impiego, alle leggi sull'autonomia e premierato e quindi al tema della democrazia. Questo appunto l'incipit dell'articolo. Con questo finiamo la prima parte della rassegna stampa. Facciamo tra qualche secondo una prima corrispondenza dagli scioperi, in questo caso parleremo di lavoratrici e lavoratori RAI, non stiamo parlando di giornalisti, stiamo parlando del personale tecnico che oggi sciopera, sentiremo una sindacalista CGIL su questo tra pochi minuti. Come annunciato, abbiamo al telefono, immagino da Piazza Esquilino, Camilla Mazzitelli di SLC, che è la Federazione dei Lavoratori della Comunicazione di CGIL Roma 1, delegata RAI, a cui diamo il buongiorno. Ciao.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, siamo in una piazza, diciamo, bicolore, perché CGIL e UIL, insomma, stanno riempendo questa piazza. E vi ringrazio dell'invito, insomma, della parlare.
Allora, intanto vorremmo sapere, insomma, le motivazioni con cui lavoratrici e lavoratori RAI, si parla del personale tecnico, non del personale giornalistico, stanno questa mattina scioperando.
Ma guardate, questa legge di bilancio opera sulla RAI un taglio lineare del costo del lavoro del 6% da oggi al 2027. Tagli su un'azienda che nel tempo è stata svuotata, diciamo, e progressivamente sia della sua mission che delle capacità produttive. Questo per la RAI veramente sarebbe il colpo di grazia definitivo, come ha dichiarato dal nostro segretario generale Riccardo Saccone. Cioè, un futuro incerto e un'azienda che conosciamo a malapena, diciamo, le linee guida di quello che dovrebbe essere un piano industriale, anche, insomma, è un'azienda di tutte e di tutti, la paghiamo col canone, quindi è fondamentale anche sapere quali sono i progetti per un'azienda del genere. E è un attacco scientifico ormai al servizio pubblico, e questa volta, come dire, dentro la legge di bilancio il taglio è un taglio che va a colpire proprio il costo del lavoro, quindi credo che non si sia mai visto dentro una legge di bilancio una cosa del genere.
Appunto una sorta di spending review imposta sulla RAI, che però appunto viene addossata a lavoratori e lavoratrici. Non si parla per esempio di tagli alle esternalizzazioni o altri capi di bilancio?
No, assolutamente, ma nel senso si parla sicuramente di personale interno ed esterno, ma questo non significa che in qualche modo anche la RAI ha comunque al suo interno una serie di collaboratori o collaboratrici che comunque sono partite IVA non miliardarie, quindi stiamo parlando di lavoratori e lavoratrici, di famiglie, e pertanto, insomma, la preoccupazione è che ci sia proprio questo, cioè il desiderio di, come dire, depotenziare quello che è il pubblico servizio, un bene comune che servirebbe proprio alla pluralità, alla libertà di informazione, e non, come dire, un'azienda al servizio del capo di turno di governo. E quindi, come dire, non vogliamo che diventi il servizio pubblico un megafono governativo, ma vogliamo assolutamente che rappresenti proprio la sua mission primaria, cioè quella di raccontare ai cittadini e alle cittadine tutte quelle che sono le realtà del nostro paese.
Si tratta, quelli RAI, di lavoratori e lavoratrici che sono in vacanza di contratto in questo momento. Fra l'altro c'è stato anche un referendum sulla bozza per il rinnovo, che è stato, se non sbaglio, bocciato dal 52% di chi ha votato.
Noi abbiamo fatto un grande sciopero il 23 proprio per un rinnovo di contratto più dignitoso, perché ovviamente il contratto RAI, diciamo, esula da quelle che è la contrattualistica diciamo, a livello nazionale, è un contratto aziendale che copre il territorio nazionale, quindi è chiaro che non è svincolato dalle risorse che l'azienda mette a disposizione, per cui abbiamo un grande problema, c'è stata una grande mobilitazione. È chiaro che se la politica a gamba tesa taglia i fondi per rinnovare i contratti, per mettere risorse in un'azienda che dovrebbe appunto raccontare il nostro paese, è un problema serio ed è un problema di tutti, al di là delle lavoratrici e dei lavoratori, che poi per primi, come dire, pagano lo scotto.
Diciamo che l'inaccettabilità di questa bozza che è stata bocciata riguardava quindi l'aumento salariale?
Sì, riguardava l'aumento salariale, ma è chiaro che noi siamo in un'azienda dove, diciamo, per SLC il tema fondamentale è che senza solo con delle linee guida, ma senza un piano industriale e non alzando, diciamo, il livello di scontro a un livello più alto, è difficile poi andare a parlare dei 130, 140, 160. Diciamo che poi non, come dire, i temi non sono svincolati, e credo che questo, insomma, l'abbiamo raccontato anche ampiamente anche sui quotidiani, insomma. Ma guardate, io adesso termino con una cosa, ma cioè, non so adesso quanto tempo a disposizione.
No, prego, prego.
Purtroppo anche il balletto che c'è stato sul canone è stato un balletto.
E infatti era questo che volevamo anche chiederti, insomma, su questo balletto sul canone, la vostra lettura.
Ma guarda, io ti devo dire la verità, questo è stato un vero e proprio mercimonio fatto ai danni della maggiore azienda culturale del paese. È stato veramente intriso di propaganda e populismo, e di chi per interessi magari ha difeso apparentemente il servizio pubblico solo per un bisogno di non intaccare il proprio tetto pubblicitario, e, insomma, a favore di quello che sta, che è stato ormai da tanto tempo il duopolio televisivo. È chiaro che se ogni volta che qualcuno sale al governo si attacca il canone RAI, che è un, come dire, è una tassa che paghiamo tutte e tutti e ci dà anche la possibilità di dire la nostra come cittadini e cittadini su quel servizio, è una perdita di democrazia. Questo sciopero indetto da CGIL UIL racconta molto dei servizi essenziali, la sanità, la scuola, e credo che la RAI rientri proprio in quelli che sono i servizi essenziali per delle cittadine e dei cittadini. Quindi, insomma, è chiaro che la difesa è a tutto tondo di tutto ciò che è per tutti e per tutte, a discapito poi di tutto quello che possono essere le privatizzazioni, che ormai stanno diventando selvagge. Io non voglio dimenticare, lo dico chiaramente, né quello che è accaduto a Tim e al suo spacchettamento, e neanche quello che, insomma, si paventa a Poste. Sicuramente è un attacco a tutto ciò che rappresentava un sistema paese e che rappresentava anche una grande coesione sociale del paese.
E io ti ringrazio, il corteo sta per partire o manca ancora?
Sta per partire, infatti vi saluto, vi ringrazio di questa opportunità per spiegare le ragioni, e soprattutto anche le ragioni della categoria, che, insomma, rappresenta veramente tante e tanti lavoratrici del settore, comprese lo spettacolo dal vivo, le troupe. Veramente abbiamo al nostro interno una geografia ampia, quindi vi ringrazio davvero, e, come diciamo noi, al lavoro e alla lotta. Ma oggi sciopero.
Grazie. Grazie, ciao.
Ciao.
9:29 lo sciopero, mi raccomando, tutte e tutti a Piazza Indipendenza per lo sciopero dei sindacati di base. Intanto noi continuiamo a leggervi qualcosa, daremo priorità agli esteri perché poi passeremo, torneremo alle voci dalla piazza.
Sì, cominciamo a leggere qualcosa dalle pagine interne, scegliamo il manifesto e andiamo in particolar modo prima in Libano e poi con un approfondimento su Gaza. Per quanto riguarda il Libano siamo a pagina 8 nella sezione internazionale del manifesto. Dicevamo il Libano, un po' di tregua, sud droni israeliani sparano ancora, Bibi, la guerra non è finita, e poi l'occhiello dalle esercito israeliano, ordini di coprifuoco e divieti di spostamento. E niente, questo articolo che è di Pasquale Porcello, lo ripeto, a pagina 8 del manifesto, da prima, e diciamo vado veloce su questo, un quadro della situazione di sollievo, diciamo così, in particolar modo nei sobborghi a maggioranza sciita di Beirut, in coincidenza con l'annuncio della tregua, ma prosegue dicendo che l'euforia per il cessato il fuoco a sud dura poche ore, e infatti nella notte tra mercoledì e ieri riecheggiano spari nei villaggi a ridosso della linea blu insieme all'assordante ronzio dei droni israeliani che sorvolano la zona, così come sorvolano incessanti sulla Bekaa a est. Ci sono colpi di mitragliatrice all'altezza di Aitarun e Qiyam, cioè quella che è stata la regione cuore della battaglia di terra tra Hezbollah e l'esercito israeliano, e in tutta una serie di altre province. Chiunque si rechi a sud di questa linea si mette in pericolo, ha scritto ieri mattina il portavoce dell'esercito israeliano su X, facendo riferimento alla linea che va da Mansouria a ovest a Ebiaret a est, nel profondo sud del Libano. E poi c'è stata un'altra dichiarazione urgente del portavoce: in maniera assoluta non ci deve essere nessuno spostamento verso il sud del fiume Litani dalle 17 di ieri alle 7 di oggi, e alle persone che si trovano lì l'avviso è non uscire di casa, e quindi sostanzialmente un annuncio di coprifuoco. Ben oltre il fiume Litani, a Tebna nella provincia di Sidone, ieri pomeriggio un drone israeliano ha lanciato un razzo e sparato alcuni proiettili, e sempre il portavoce dell'esercito israeliano Adraneh ha giustificato l'attacco, sempre su X: da pochissimo tempo abbiamo identificato un'attività terroristica di Hezbollah che contiene dei missili a media portata nel sud del Libano, gli aerei di guerra hanno eliminato questa minaccia, perché, dice lui, l'esercito israeliano fa fallire ogni violazione del cessate il fuoco evidentemente prima che si verifichi. Infatti due dei 13 punti dell'accordo per la tregua danno a Israele la libertà di smantellare, questo è un virgolettato, le strutture di produzione di armi non autorizzate e tutte le infrastrutture e posizioni militari che non si arrendono. E in questo quadro ci sarebbe stato questo lancio di razzi ieri pomeriggio nella zona sud del fiume Litani. A far montare la polemica sull'accordo però era già stato Assad Fadallah, che è membro del Parlamento libanese, che aveva denunciato che il testo pubblicato da Israele non era lo stesso approvato da Hezbollah, e diciamo lo stesso deputato sciita aveva parlato di una vittoria di Hezbollah. In serata il premier Netanyahu, se non fosse stato abbastanza chiaro sul campo, ha precisato di aver parlato di cessate il fuoco e non della fine della guerra, ma nessuno se lo aspettava. Se le linee rosse dell'accordo verranno superate, entreremo in una guerra su larga scala. Intanto nel nord di Israele sono rientrate le restrizioni di movimento in vista del ritorno dei 100.000 sfollati interni. L'esercito libanese ha cominciato a prendere posizione oltre il fiume Litani, ha rafforzato la sua presenza a sud nella Bekaa e nella Diae, fa sapere in una nota il comandante dell'esercito libanese, in conformità con il testo della tregua che per l'ennesima volta mette nero su bianco l'implementazione della risoluzione ONU 1701, che come sappiamo insomma rafforza il ruolo dell'esercito libanese al sud dei Litani e ne fa l'unico ente autorizzato a presidiare militarmente il territorio, e questo è un po' uno dei punti cardine della tregua. Sempre dalle pagine del manifesto, questa volta a pagina 9, c'è un approfondimento invece su Gaza, E, è un approfondimento, diciamo così, che assume un punto di vista piuttosto particolare, ma comunque importante e interessante, cioè nella striscia Il dramma nel dramma dei più vulnerabili, e cioè questo è il titolo: palestinesi e disabili disumanizzati due volte dai militari dell'IDF, di Andrea Pracucci, che inizia con una riflessione su in qualche modo la sovraesposizione di immagini di guerra che circola sui social media e che ha introdotto in qualche modo la cronaca in tempo reale della violenza militare nel flusso di foto e video che assorbiamo ogni giorno dai nostri telefoni. E infatti nel caso di Gaza si è parlato tante volte di genocidio in diretta e di genocidio proprio direttamente documentato per ognuno e ognuna di noi sui nostri dispositivi. Se da un lato, prosegue Pracucci, si rischia di anestetizzarsi al dolore delle ingiustizie, e dall'altro questa mole di immagini e riprese possono aiutarci a capire cosa succede davvero nei teatri di guerra, in cui la verità è spesso difficile da ricostruire. In questo caso in realtà la verità sembra abbastanza chiara, prosegue dicendo: a febbraio sul sito del New York Times usciva un articolo dedicato ai video girati e postati online da soldati israeliani presenti a Gaza in questi mesi di invasione. Al suo interno si possono vedere militari che brindano dopo aver fatto esplodere un'area residenziale della città di Khan Yunis, o altri che mostrano con soddisfazione le macerie di una casa distrutta in una zona costiera nel nord della striscia. I video in cui le forze di difesa israeliane si prendono gioco della popolazione palestinese sono tanto dolorosi quanto frequenti. Non viene risparmiato nessuno, neanche, appunto, e qua si arriva al focus dell'articolo, le persone con disabilità. In un filmato rilanciato sul profilo Instagram di Middle East Monitor, alcuni militari giocano con le sedie a rotelle abbandonate tra le rovine di un ospedale di Gaza. Ma la discriminazione dei palestinesi con disabilità va ben oltre video come questi. Nel 2012 Israele ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, eppure le violazioni negli ultimi anni sono state costanti nella striscia, e questa è anche una costante della politica di Israele, che si propone come democrazia aperta nel Medio Oriente, ma solamente per alcune e non certamente nella striscia di Gaza. E dal 7 ottobre, rispetto alla situazione delle persone con disabilità nella striscia, le cose sono peggiorate. Quando l'IDF mette un ordine di evacuazione di una zona della striscia, ad esempio, lo fa con scarsissimo preavviso. C'è poco tempo per allontanarsi da un'area che verrà presto presa di mira dall'esercito. Lasciare indietro la propria casa e fuggire in fretta è difficile per tutte e tutti, ma chi ha una disabilità deve fronteggiare problemi aggiuntivi. Human Rights Watch ha raccontato la storia di Ghazal, una ragazza di 15 anni con paralisi cerebrale, che usa scarpe su misura per le sue necessità e una carrozzina per muoversi. Questi dispositivi sono andati persi durante l'evacuazione da Gaza City, l'11 ottobre scorso. Ero diventata un fardello per la mia famiglia, non riuscivo a trovare nessun mezzo di trasporto, ha detto questa ragazza che è stata intervistata dall'ONG USA. Ho rinunciato, mi sono seduta in terra nel mezzo della strada piangendo, ho detto alla mia famiglia di andare avanti senza di me. Anche un gruppo di esperti a cui ha preso parte anche Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, ha sottolineato la tragedia della tragedia che si sta verificando nei territori della striscia per i soggetti più vulnerabili. E poi l'articolo prosegue, appunto, dicendo che le persone con disabilità nella striscia di Gaza, da quando Israele ha dichiarato guerra ad Hamas, vengono disumanizzate attraverso la privazione dell'autonomia che erano riusciti ad ottenere prima del 7 ottobre. Non solo, la scarsa considerazione per la loro vita dalla parte delle forze armate israeliane è confermata da casi veramente strazianti, come quello che ha coinvolto Muhammad Bar, un uomo di 24 anni con sindrome di Down. Durante un'incursione dell'esercito nella casa in cui si trovava con la famiglia, è stato attaccato da un cane dell'IDF, ha riportato ferite significative ed è stato abbandonato dai soldati che hanno costretto la famiglia a lasciare l'abitazione. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato senza vita una settimana dopo nello stesso luogo in cui aveva subito l'aggressione. E dopodiché, appunto, l'articolo continua su questa linea elencando una serie di altri esempi di situazioni di questo genere.
begins to sing.
Rispetto a quello che sta succedendo alla tregua, vorrei leggere un'analisi di Renzo Guolo, che è un sociologo, e un'analisi che oggi ci presenta Il Domani, a pagina 11. La tregua fa comodo a Israele e all'Iran, ma è siglata sulla pelle dei palestinesi. L'accordo sulla tregua in Libano pare frutto della momentanea convergenza di interessi. Attraverso la doppia guerra nel fronte nord e sul fronte sud, Israele puntava a ridisegnare l'assetto strategico della regione, nell'intento di tagliare le unghie ai proxies dell'Iran ai confini, in particolare a Hezbollah, che per affinità politiche, ideologiche e religiose e per la loro storia rappresenta la freccia più insidiosa nel feretro dell'arco sciita, teso tra Teheran e Beirut. La scelta obbligata Bibi, poi al paragrafo successivo, contrariamente ai falchi messianici di estrema destra che lo sostengono e tengono in pugno, convinti che il fronte principale sia quello meridionale, Netanyahu, erede del nazionalismo di natrice Likud, ha sempre considerato la partita libanese decisiva nella strategia dello Stato ebraico, tanto che il suo governo aveva denominato l'operazione Nuovo Ordine. Eppure, di fronte all'occasione storica di liquidare Hezbollah e infliggere un duro colpo al suo protettore iraniano, si è dovuto arrestare, non solo a causa di ragioni politiche interne, come quella di far rientrare gli sfollati in Alta Galilea e concentrarsi ancora sugli ostaggi a Gaza, ma anche per ragioni militari. Combattere su due fronti è, in termini di risorse umane, molto dispendioso per un paese pur ultrarmato, tecnologicamente avanzato, ma dal punto di vista demografico contenuto come Israele. La mobilitazione, ricordiamoci anche che, insomma, al di là di tutto, hanno bombardato Beirut, hanno fatto di tutto, ma non si sono mossi sul terreno. Sostanzialmente non sono riusciti a muoversi a nord del famoso fiume Litani, cioè hanno fatto veramente pochi metri.
Ed è per questo che c'è chi, diciamo, da parte libanese parla di una sostanziale vittoria di Hezbollah sul terreno.
E qui Guolo poi scrive: la tenuta di Hezbollah, non parla di vittoria ma comunque parla di tenuta, si è mostrata, come già nel 2006, più strenua di quanto, insomma, pensasse Israele. L'esercito israeliano è avanzato lentamente e poco in profondità e ha subito ingenti perdite umane e materiali, a conferma che, a dispetto dei pesanti bombardamenti, le guerre senza stivali sul terreno non si vincono, tanto più in presenza di forze nemiche che godono del sostegno della popolazione, come Hezbollah, partito comunità e sorta di stato parallelo che trae la sua forza non solo dalla dimensione armata. L'IDF ha provato a farsi strada radendo al suolo città e villaggi, obbligando la popolazione sciita a sfollare, nel duplice intento di privare i miliziani con il vessillo giallo di rifugi e sostegno, e fare dei profughi un elemento di destabilizzazione interna e acuto contrasto intercomunitario. Nonostante ciò, l'esercito israeliano non è riuscito a sfondare sul terreno, assai più impervio e esposto delle sabbie di Gaza. Così, nelle labirintiche colline libanesi, i carri armati israeliani, divenuti più lenti, sono stati facile bersaglio dei miliziani che erano nei villaggi e nei tunnel della zona. All'offensiva, che andava bene nell'aria e male via terra, andava bene nell'aria, chiaramente non c'era nessuna contraerea dall'altra parte, quindi si vede come potesse andare male, si è aggiunta l'impossibilità di controllare efficacemente la frontiera tra Siria e Libano. Tra le sue porose maglie transitano delle armi iraniane altrimenti intrasportabili, e non poteva e voleva impedirlo Assad, tenuto in piedi da Teheran e Mosca. A ciò si è aggiunto il mandato di cattura spiccato dalla Corte Penale Internazionale contro Netanyahu e Gallant, che sanciva anche formalmente un isolamento internazionale già difficile da reggere. La scelta di chiedere alla Corte, prima accusata di aver preso una decisione antisemita, ora di riconsiderare il provvedimento in concomitanza con l'annuncio della tregua libanese, rivela come Netanyahu abbia cercato di attenuare l'impatto di quella decisione, premendo sulla Francia, interessata a svolgere un ruolo attivo nelle vicende libanesi. Preferendo la realpolitik ai diritti umani, Parigi ha accettato lo scambio politico, dicendosi disposta a considerare l'immunità diplomatica nel caso di paesi che non riconoscono l'autorità della Corte Penale Internazionale. A caldeggiare l'arresto delle ostilità, ovviamente, anche gli Stati Uniti. Netanyahu temeva che Biden lasciasse passare all'ONU una risoluzione destinata a mettere ancora più in difficoltà Israele, contando sul fatto che la tregua andrà poco dopo l'ingresso alla Casa Bianca di Trump, dal quale spera di ottenere una diversa libertà di azione. E sull'aver strappato un protocollo segreto che consente a Israele di reagire nel caso che ritenga violati gli accordi. Il riottoso Netanyahu ha detto sì. In quella direzione spingevano anche i paesi arabi con cui Tel Aviv vorrebbe chiudere gli accordi di Abramo, difficili per i sauditi che si sono sempre voluti protettori della comunità sunnita libanese. È stato difficile per loro firmarli. A sua volta Hezbollah aveva bisogno della tregua per riorganizzarsi dopo i micidiali colpi inferti dagli israeliani alle sue strutture politiche e militari e per preservare la sua influenza nella comunità sciita nazionale coinvolta nel conflitto non solo nel sud ma anche a Beirut. Lo sfollamento dei quartieri sciiti della capitale e dei centri oltre i Litani per effetto della devastante guerra aerea israeliana minacciava di intaccare la legittimazione del Partito di Dio. Il gruppo conta ora di riguadagnare consenso concentrandosi sulla ricostruzione. Quanto all'Iran, non poteva lasciar distruggere Hezbollah e con esso la sua proiezione strategica in riva al Mediterraneo, accettando la fine del sostegno a Hamas da parte del più affine dei proxies e sancendo per ora la fine dell'asse della resistenza in versione militare al confine con Israele. Si è mostrato realista. Teheran ha bisogno di tempo per prepararsi a un eventuale confronto diretto con Israele e vedere cosa accadrà quando arriverà Trump. Capire soprattutto se turbanti e elmetti potranno confidare su un'intesa complessiva tra Putin e Trump che escluda, pur a qualche prezzo, ogni tentativo di regime change in Iran, giustificando la nuova fase di necessità o senza. Salami, capo dei Pasdaran, ha auspicato in un passaggio al leader di Hezbollah Qassem che il cessate il fuoco in Libano consenta anche la fine della guerra a Gaza. A annusare l'aria che tira su quel fronte, segnali e aspettative non sembrano però andare in quella direzione. E fra l'altro direzione che non si ferma, anche ieri i morti accertati sono stati 33 nella striscia perché appunto Israele continua. Su questo su altro posso leggervi anche una parte di un articolo del Sole 24 Ore di Alberto Magnani, il conto economico devastante della guerra e i rischi di contagio in quasi 14 mesi di guerra in Medio Oriente hanno già inferto un colpo devastante all'economia di Gaza e Libano. Ora si stanno intensificando le ricadute su scala regionale, un contagio che ha toccato anche la Giordania e l'Egitto e suo espandersi a tutto il Medio Oriente e il Nord Africa. Un'analisi di Alia Mubayed, fondatrice dell'associazione of Women Economist nell'area MENA, cioè Medio Oriente e Nord Africa, ha riassunto gli strascichi già tangibili e potenziali delle ostilità su due versanti intrecciati tra loro, i fronti effettivi della guerra e quelli che ne hanno vissuto per ora solo i contraccolpi economici e sociali. Nel primo caso i bilanci delle perdite di Palestina e Libano fanno da sfondo a una crisi umanitaria dilagata su entrambi i territori e parallela al tracollo di infrastrutture economiche. L'economia palestinese si è contratta del 5,4 su base annua nel 23 e dovrebbe inabissarsi del 17 nel 24, secondo i dati della della Banca Mondiale. L'International Labour Organization, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, stima tassi di disoccupazione sopra il 50% su scala palestinese, con picchi vicino all'80 a Gaza. Una ricognizione di Nazioni Unite e Banca Mondiale quantifica danni nell'ordine di 18 miliardi e mezzo, ma le stime sempre ONU di oltre 227.500 unità abitative colpite lasciano trasparire bilanci più drastici. Quanto al Libano, un'analisi ONU pronostica una contrazione del 9% della sua economia nel 24 rispetto a uno scenario senza guerra, con un tasso di disoccupazione spinto al 32%. La Banca Mondiale calcolava 8 miliardi e mezzo di danni fino a settembre, ma sappiamo che le ostilità si sono intensificate. Non è facile dare numeri, ma si potrebbe salire a 20 miliardi, dice Mubayed al Sole 24 Ore. Più la guerra si prolunga, più si rischiano di amplificare le ricadute economiche sui vicini di casa. Gli effetti già visibili su Giordania e Egitto confluiscono in tre categorie. La prima è lo scenario di una crescita sotto le attese. La Giordania dovrebbe rallentare in maniera contenuta e l'Egitto, il terzo paese più popoloso dell'Africa, è nel vivo di una crisi che ha ridimensionato la crescita del PIL dal 6 al 3,8 in un anno, ma entrambi si trovano nel cuore di una regione cresciuta a ritmi più blandi di altri emergenti nella risposta post-Covid. Il secondo impatto temuto è sulla sostenibilità di debiti pubblici elevati, con Egitto e Giordania aggravati da fardelli equivalenti oltre il 95% e 89% dei rispettivi PIL. E il terzo fattore di inquietudine è l'aggravarsi di vulnerabilità esterne, rappresentate fin qui dalla stagione rialzista dei tassi di interesse nelle economie ricche e i rischi geopolitici sfuggiti di mano con la crisi a Gaza e la sua espansione. I blitz degli Houthi nel Mar Rosso hanno favorito una contrazione annua del 70% dei container in transito sullo stretto di Suez. Questo è l'articolo del Sole 24 Ore.
Seguiamo su questo tenore, tornando un pochino di più, allontanandoci dai commenti e tornando un po' più a fatti di cronaca. Prosegue la lettura del manifesto, la pagina 9, che fa invece la firma di Chiara Cruciati. Un'analisi sulla situazione di Gaza, che parte però dal mandato di cattura per Netanyahu e Gallan, e apre con alcune riflessioni su questo. L'AIA è il titolo, dibattito sui mandati d'arresto, l'AIA non fa un passo indietro e Tel Aviv si aspetta sanzioni da parte degli Stati Uniti alla Corte di Giustizia. E dice Chiara Cruciati: se Israele aprirà un'indagine indipendente e imparziale sui crimini che la Corte Penale Internazionale imputa al primo ministro Benjamin Netanyahu e al suo ex ministro della difesa Yoav Gallant, il tribunale potrebbe revocare i mandati d'arresto emessi una settimana fa. A dirlo dalla radio pubblica israeliana Kam è stato ieri il portavoce della Corte Fahid Fadi El Abdallah. E le dichiarazioni giungono nel giorno in cui il governo di Tel Aviv annuncia, scusatemi un attimo, in cui il governo di Tel Aviv annuncia ricorso contro i mandati di cattura, ma Israele non aderisce allo Statuto di Roma, per cui non ne avrebbe diritto. tutto. E il giorno dopo i passi indietro di Francia e Gran Bretagna, lo sapete, che hanno dichiarato che non arresterebbero Netanyahu se entrasse nel loro territorio perché coperto da immunità, dall'immunità riconosciuta ai capi di Stato. Non si esprimono su Gallant, che non solo non è più un ministro, ma non è nemmeno un capo di Stato. Nelle stesse ore l'alto rappresentante dell'Unione Europea uscente, Josep Borrell, ha insistito sui paesi europei perché rispettino la decisione dell'AIA, mentre il ministro degli esteri israeliano, Gideon Saar, si è detto certo che gli Stati Uniti, che non sono firmatari dello Statuto di Roma, imporranno molto presto sanzioni alla Corte e a chiunque collabori con il Tribunale. Quindi sostanzialmente le picconate alla sentenza della Corte di Giustizia continuano da parte degli alleati di Tel Aviv, ma non da parte della Corte, perché le dichiarazioni del portavoce Fadi El Abdallah sono solo relative a quello che è uno dei principi fondanti del Tribunale, e cioè quello di complementarietà, che prevede che l'intervento della Corte abbia efficacia solo nel caso in cui lo Stato coinvolto non sia in grado o non voglia aprire un'indagine indipendente e imparziale contro gli stessi soggetti e sugli stessi crimini. E il fatto, riflette Cruciati, che Israele possa prendere in considerazione l'idea di farlo, cioè aprire un'indagine indipendente sull'operato di Benjamin Netanyahu e sull'operato di Gallant, è obiettivamente altamente improbabile. Non lo fa per i singoli soldati, immaginiamoci se potrebbe prendere in considerazione di farlo per il primo ministro. Non lo fa per i crimini individuali, figuriamoci, immaginiamoci per una politica di Stato. Ma anche solo prospettarne la possibilità riapre il dibattito sull'effettiva democraticità del sistema giudiziario israeliano. Lo stesso che fin dal 1948 puntella con sentenze e interpretazioni legislative il sistema di colonialismo di insediamento israeliano, il regime di apartheid fondato sul suprematismo ebraico interno. Su questo si sono espresse diverse commissioni indipendenti delle Nazioni Unite. Dal rapporto Goldstone in poi, il sistema giudiziario israeliano ha sempre tutelato il sistema politico e istituzionale, non ha operato mai a fini di giustizia, ma sappiamo perfettamente che Israele e gli alleati di Israele, mi verrebbe da dire, con le espressioni e le dichiarazioni dell'ONU, non diciamo, mi verrebbe da usare un'espressione colorita, ma sostanzialmente non le prende in considerazione. Si passa quindi alla situazione a Gaza. Intanto da Gaza nuove denunce confermano che i peggiori crimini che l'AIA imputa ai vertici israeliani, fame come arma di guerra e sterminio su base nazionale, proseguono. Secondo l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, l'UNRWA, da oltre 50 giorni l'esercito israeliano blocca ogni tentativo di consegnare aiuti al nord di Gaza. Tra il 6 ottobre e il 25 novembre, scrive l'UNRWA, nessuno dei 91 tentativi di consegnare aiuti a Jabalia, a Beit Laia e a Beit Hanun è andato a buon fine. A 82 missioni Israele ha negato il transito, a 9 ha impedito il passaggio nonostante l'autorizzazione fosse stata già rilasciata. Sullo sfondo resta il totale controllo che Israele esercita sulla popolazione civile, su cosa e quanto mangiare, su chi vive e chi muore, in un pezzo di terra dove quasi 2 milioni di persone, il 90% dell'intera popolazione, è sfollato e ha scarsissimo accesso ad acqua, cibo, rifiuti, igiene e sanità, mi verrebbe da aggiungere, e tutto questo viene utilizzato come un'arma di guerra. Ieri i raid aerei hanno colpito tutta la striscia, a partire dal campo profughi di Nusayrat, dove un cameraman di Al Jazeera è stato ferito. E poi diciamo si prosegue sui bombardamenti e sui raid di ieri, uno dei quali ha centrato una casa piena di sfollati, e sono stati uccisi 7 membri della stessa famiglia, mentre altri sono rimasti intrappolati sotto le macerie. Continua la conta dei morti quando si possono contare, quando non rimangono sotto le macerie, mentre invece, mi avvio alla conclusione dell'articolo, da parte sua l'ultradestra israeliana continua a lavorare al reinsediamento coloniale a Gaza, al famoso piano dei generali, e ricompare la leader dei coloni Daniela Weiss, che ha detto a Channel 12 di aver visitato la striscia decine di volte dal 7 ottobre 23, la prima volta appena una settimana dopo il 7 ottobre. Sono dichiarazioni imbarazzanti per l'esercito israeliano, che è stato più volte costretto a smentire di averle concesso uno speciale permesso d'ingresso. Però sul fronte, diciamo così, istituzionale, virgolettato nell'articolo, il ministro Ben-Gvir su X ha chiesto al governo di cogliere l'opportunità storica di rioccupare Gaza e incoraggiare l'immigrazione volontaria dei nemici di Israele, e questa è una lunga storia di cui abbiamo più volte parlato nel corso di diversi approfondimenti da questi microfoni. E per concludere le pagine esteri del manifesto, qua non siamo più sugli esteri, ma volevo segnalarvi un'ultima pagina, sull'ultima pagina un approfondimento sulle le comunità ebraiche italiane, sostanzialmente a firma di Davide Calef e di Bruno Montesano. Non lo leggo, è molto lungo, ma sostanzialmente la tesi è che, come tutti e tutte sappiamo, negli ultimi anni, negli ultimi 30 anni, tra le comunità ebraiche italiane è caduta la pregiudiziale antifascista e il baricentro si è spostato verso destra, seguendo quella che viene chiamata l'involuzione israeliana, l'islamofobia crescente. Questa cosa è culminata nell'invito a un evento della comunità ebraica nella sinagoga di Milano per Ignazio La Russa, che è intervenuto in sinagoga suscitando il dissenso di una parte della comunità ebraica milanese, che si è rifiutata di entrare in sinagoga. E quindi, diciamo, c'è comunque un'analisi sulle posizioni delle diverse comunità ebraiche delle città italiane, che, stando a chi scrive, avrebbero in questa base di spostamento verso destra, che a me pare sia, diciamo, in qualche modo tradizionale, si rimonta agli ultimi 30 anni, però presenterebbero anche un orizzonte un pochino più articolato con aree di dissenso.
Chiudiamo la rassegna stampa per poi dedicarci in maniera più continuativa alle piazze dello sciopero, che nel frattempo si stanno animando, con un articolo di Domenico Quirico sulla Stampa, piuttosto inquietante. Si parla della guerra in Ucraina, insomma, questo articolo ha, a mio parere, il pregio di dare un quadro di dove, in maniera sembra incontrollata, si sta scivolando. La guerra è arrivata in Occidente e noi siamo già potenziali reclute, è l'articolo di questo il titolo dell'articolo a pagina 9. Quindi dice: per i compilatori in pantofole delle arti della guerra, categoria in allarmante dilazione numerica in Occidente da 2 anni e mezzo, è il momento cautamente annunciato, previsto, diciamolo pure atteso. Si marcia, scendiamo in campo, dunque arruolatevi. Si parte dal presupposto che la sbandierata strategia logoratrice, che ci doveva dare la vittoria senza combattere, qua dice funziona, ma non è vero, al contrario, non funziona. Siamo dunque alla guerra vera anche per noi potenziali reclute d'Occidente. Basta con le mossette della guerra per procura, dalle aiutiamo gli ucraini a casa loro, la del forniamo finanziamento, paghiamo, aggiungiamo carri armati, proiettili, aerei, missili e tutta questa costosa ferraglia, affinché possano esserci eroi che si fanno ammazzare per la buona causa. I conduttori della grande alleanza, i politici ottusi, gli accorti speculatori dell'economia bellica si sono dibattuti finora sotto gli impiastri di questa farmacopea, ma l'annunciata vittoria non è arrivata. Gli ucraini, nonostante i rifornimenti e armi nuove, sono in gravi difficoltà. Quindi bisogna prepararsi a sacrifici più diretti se non si vuole la confessione di impotenza, la rinuncia, l'accettazione del fatto compiuto. La NATO è ancora un totem che perde ogni potere nei confronti dei tabù. Resta poco tempo, un paio di mesi, non di più, per avviare la pratica, prima che l'imprevedibile Trump, chissà, forse sconvolga le carte sul tavolo e mette bastoni tra le ruote del sillogismo bellicoso più consolidato, ovvero che trattare con il criminale Putin è già riconoscere di aver perso. Scorriamo la cronaca degli ultimi giorni, un devastante uragano, via libera agli ucraini di colpire la Russia in profondità, forniture belliche e finanziarie a pioggia prima che a Washington la nuova amministrazione chiuda con avarizia mercantile i rubinetti dei forzieri, una semplificazione da parte russa delle regole per innescare l'apocalisse, l'ingiunzione occidentale a Kiev di arruolare anche i diciottenni, la leva di massa insomma, e soprattutto la possibilità di foreign fighter occidentali nei reparti ucraini. Manca la guerra, solo una solenne dichiarazione ufficiale. Lo scarto con cui questa accelerazione è stato sottovalutato rivela la nostra incapacità come opinioni pubbliche occidentali di legare in un ragionamento unico quello che è purtroppo chiaro in ogni conflitto, ovvero il suo irreversibile automatismo. Eppure sondaggi coincidenti e indipendenti svelano che la maggior parte degli europei non vuole che la guerra continui, soprattutto non vuole che li coinvolga. Già, qualcuno ha mai chiesto loro ufficialmente, politicamente e non per sondaggi demoscopici, se è disposta a combattere? La risposta chiaramente è no. La risposta, l'articolo finisce con la prepista alla guerra davvero mondiale che, secondo Domenico Quirico, è Macron in collaborazione con la Gran Bretagna. Combinazione, scrive, non casuale, sono i vecchi soci microimperialisti della sconclusionata operazione Democrazia in Libia. La politica non spiega tutto, il resto purtroppo lo spiegano i caratteri: Putin, Biden, Trump e Macron. Macron, come nell'epigrafe di Pierre Delevingne, venuto dal nulla, tornato nel nulla. Questo è l'articolo piuttosto pesante, appunto, di Domenico Quirico. Con questo chiudiamo la rassegna stampa tra pochissimo iniziamo con delle corrispondenze dalle piazze dello sciopero.
Sciore padron, dali belli preghi bianchi, fera li palanchi, sciore padron, dali belli preghi bianchi, fera li palanchi, canduna.